volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Noemi, proprio rispetto al racconto di Barbara, no? Lei per esempio ci ha raccontato che prima di fare la lotta armata, quando ancora faceva il lavoro politico, faceva lavoro politico per esempio con i baraccati in borgata, e lo faceva e occupavano le case e si davano da fare per portare, diciamo, riuscire a far occupare le case a chi viveva nelle baracche in precarietà, soprattutto la gente del borghetto alessandrino che viveva a Roma sotto gli archi degli acquedotti, no? E raccontandoci questo ci ha detto che quando andavano a trovare queste persone le aveva colpite soprattutto il ruolo che avevano le donne, cioè in questi alloggi di fortuna le donne si davano un gran da fare per fare in modo che sembrassero delle case normali. Cioè le tendine alle finestre, la bambola sul letto, no? Cercavano di ricostruire tutti quelli che erano i canoni di una casa normale che loro in effetti non avevano, perché quella non era, era tutto fuorché una casa. Nel momento in cui insieme ai compagni, insieme a tante soggettività cominciavano a lottare e a occupare degli spazi e a occupare delle case, e cominciavano a ritrovarsi, a fare le assemblee, a confrontarsi, non soltanto fra donne, ma anche in assemblee miste, che cosa succedeva? Che man mano abbandonavano il ruolo che ritenevano prima molto importante e che le gratificava al punto cioè era quello che le faceva sentire partecipi di una società, no? Un ruolo in cui loro volevano a forza identificarsi perché in effetti la casa non ce l'avevano, non avevano nulla, e quindi il fatto di ribadire tutti i meccanismi del femminile che ricostruiva un tipo di ambiente le faceva sentire partecipi di un mondo. Nel momento in cui invece si sono assunte il lavoro politico di occupare una casa, di discuterne, di fare anche delle occupazioni sociali, non soltanto abitative, hanno man mano abbandonato questo tipo di desiderio, hanno scoperto che i loro desideri erano altri. E che hanno cominciato a discutere, hanno cominciato a mettere insieme saperi, hanno cominciato a mettere insieme i meccanismi per cui potevano delegare i figli, potevano organizzare il lavoro di cura, potevano scambiarselo anche con il maschile, e quindi hanno sperimentato una rottura della normalità, di quella che era il normale che questo tipo di società pretendeva dalla donna, o comunque che loro si erano costruiti come immagine femminile. E nel momento in cui poi li sgomberavano perché questo è successo, non tornavano più indietro, cioè tornavano indietro nel senso che venivano rigettate nella precarietà, perché questo era, ma la consapevolezza politica che loro potevano essere altro e che il ruolo femminile poteva essere altro e che comunque quello non era un qualcosa a cui aspirare e che non poteva essere la motivazione della loro vita, questo meccanismo non si ricostituiva più, e la consapevolezza politica era salita di un livello. No. Allora, il fatto che ci abbia raccontato questo è stato fondante per un motivo, perché noi abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che forse non è soltanto il momento emergenziale che porta alla rottura di tutta una serie di meccanismi, ma proprio il momento di rottura della normalità anche nelle occasioni più banali, cioè nel momento in cui io riesco a rompere quelle che sono delle sbarre visibili e invisibili che ci sono costruite addosso, perché questo tipo di società lavora su due livelli. Da una parte mette in atto tutta una serie di norme comportamentali e la di conseguenza delle modalità di repressione se tu non ti comporti in un certo modo. Dall'altra parte però riesce a infilarsi anche nella nostra anima, nel senso che noi abbiamo dei condizionamenti interni che ci portiamo dentro e con cui siamo costruite, noi parliamo di donne ma questo vale per tutti, anche per il maschile, che ci siamo costruiti, che ci hanno costruito fin da piccolissimi, e queste sbarre che noi chiamiamo invisibili, perché siamo noi stesse portatrici e noi stesse le reiteriamo, si possono spezzare solo spezzando la quotidianità, che è ancora una cosa diversa dall'emergenzialità, che è ancora una cosa diversa dalla normalità. E questo perché abbiamo scoperto che è importante? Perché riuscire a spezzare questi condizionamenti e riuscire a spezzare, a capire che la normalità non è nient'altro che una costruzione politica e una costruzione sociale che poi è politica, che ci hanno costruito addosso, è già un atto rivoluzionario, vuol dire che questo tipo di ragionamento, questo tipo di presa di coscienza si può allargare a tutte le lotte, non è soltanto un problema del modello femminile, della costruzione del modello femminile, non è soltanto un problema della costruzione del modello, ma è un problema che investe tantissimi piani, tant'è vero che noi alla fine del libro abbiamo elencato tutta una serie di necessità e possibilità e domande che vorremmo fare a voi, nel senso che adesso ve le giriamo e vi chiediamo se e cosa vi può passare per la mente sentendo questo, no? Cioè, i risultati che noi abbiamo tirato fuori riguardano la necessità di spezzare la normalità dell'esistenza, di ricostruire immaginari fuori da una società che viene presentata come l'unica società possibile, di creare crepe, fessure, squarci. Vuol dire che ogni volta che noi spezziamo questa egemonia che ci viene rovesciata addosso, è come se rompessimo nel meccanismo di assuefazione al capitale qualche cosa, no? E quindi è di farlo attraverso il sabotaggio di quello che sono le sbarre visibili e invisibili che patriarcato e neoliberismo ci hanno costruito addosso. Perché noi di solito lottiamo attraverso dei rituali che ormai siamo abituati a portare avanti. Appunto una parla del movimento tutto e non soltanto della lotta femminista. Cioè manifestare è diventato un rituale. E manifestare, per esempio, noi parliamo di noi, il 25 novembre, l'8 marzo, che è anche questo, è un contro rituale, ma è sempre un rituale ormai, è un rituale. Quindi anche questo andrebbe spezzato, perché questo tipo di società che cosa finisce per fare? Finisce per farti lottare con i meccanismi, con i modi, con i tempi e sulle cose che decide lei. A te sembra di lottare, a te sembra di assumerti una posizione antagonista, e invece lo facciamo all'interno di meccanismi e all'interno di percorsi e all'interno di input che ci vengono dal di fuori, e questa è una cosa da spezzare nella maniera più assoluta. Noi non abbiamo la risposta, nel senso che noi non abbiamo né la palla di cristallo né risposte da darvi, però da questi incontri è venuta fortissima la necessità di riuscire a capire e a trovare forme di lotta diverse, perché altrimenti noi rinneschiamo meccanismi che addirittura sono contro noi stessi. E quindi questa sì, un input, una domanda, una sollecitazione che vigiliamo. E mi dispiace che non ci sia Elena, perché avevamo deciso di farle leggere le sue conclusioni, e quindi a questo punto ve le leggo io, perché una compagna che è venuta agli incontri che abbiamo fatto, ci ha scritto delle conclusioni che a noi sono piaciute tantissimo, perché noi avevamo fatto appunto tutte queste domande alle compagne della lotta armata e abbiamo chiesto alle compagne che hanno partecipato all'incontro: pensate alle domande che volete fare alle compagne. E lei ci ha scritto questo: ho pensato a domande sul passato, a quelle sul presente, a quelle personali e a quelle politiche o di analisi politica. Nessuna domanda mi sembra possa chiudere in sé una vita o un'esperienza, e che quindi la mia richiesta sarebbe stata parziale o inutile. Mi venivano in mente domande per cui non bastava una vita per rispondere, o questioni così limitate da divenire noiose. Porre domande mi fa anche sentire piccola e mediocre di fronte a grandi esperienze ed è la sensazione che prevale in questo momento in cui scrivo, o forse il sentimento che emerge da sempre quando mi trovo di fronte a chi ha fatto delle scelte di vita radicali, sapendo che forse quello che avrebbe perso sarebbe stato di più di quello che avrebbe guadagnato. Ancora oggi, alla luce dei fatti recenti, mi sembra che chi lotta, chi si schiera, chi si fa partigiana, ha ben poco da vincere e tutto da perdere, se non l'integrità, e non è poco, e il fare rete con le altre, ed è già tanto. Non credo che le esperienze umane si possano paragonare, e chi ha scontato anni di carcere lo sa sulla sua pelle, come oggi sappiamo che si paga in modo assurdo anche attaccare un volantino fuori posto, varcare la zona rossa, difendere la propria identità e dignità. Allora la domanda è: quale valore hanno il nostro vissuto e le nostre azioni, la nostra storia anche, in un mondo che non ci riconosce e che non accettiamo? Come fare a essere quel qualcosa che illumina la notte con delle fiammelle così deboli? Io la risposta non ce l'ho. Quindi adesso ve la giriamo a voi. Qualsiasi. Scaricare pesantemente le responsabilità. Quindi, qualsiasi cosa che abbiamo fatto venire in mente, ditecelo.
Beh, intanto seguendo il discorso, perché io l'ho letto, un po' che come hai spiegato tu, c'è da guardare le barriere che ci buttano addosso, che sì, sono pesanti e tutto quello che vuoi, però secondo me è più interessante vedere come riagiamo il potere, perché alla fin fine è quello che ci rincatena, non è tanto le barriere che ci arrivano addosso, perché come si vede anche da queste narrazioni che hanno fatto queste donne, è tutto molto intrecciato, cioè se fai la combattente poi ti ritrovi nei ruoli di madre, cioè sono tutti dei ruoli che non sono definiti, statici, soprattutto per quanto riguarda le donne. Quindi secondo me il discorso del spezzare nella quotidianità le barriere incomincia prima da non agire quel potere che bene o male tutti agiamo perché il sistema rimanga in piedi. Perché se la cosa più pericolosa sono proprio questi meccanismi di potere che si introiettano, che per esempio hanno, come dice la Federici, fregato una resistenza alla nascita del capitalismo, perché la prima cosa che hanno fatto, hanno creato un potere maschile su una donna e lì è stato un cedimento, ma non è stato un cedimento perché sei stato sopraffatto, perché hai introiettato un modello che avresti dovuto combattere, cioè l'hai ripetuto. Quindi mi sembra più interessante questa di cambiare, certo che tutti sono utilissimi tutti gli spostamenti di ruolo che puoi mettere in atto, però il partire da come fanno le donne da sé, vedere che meccanismi di potere poi anche involontariamente, perché è noi la chiamiamo la patriarcalizzazione, per cui ripetiamo nei figli, nei nostri rapporti, questo stesso modello, come diceva la Rosella, che poi alla fine magari andavi a trovare l'uomo che era in galera perché ti aveva picchiato e lo difendevi oltre ogni limite. In questa difesa quanto c'era di cioè si intrecciava una libertà comunque di spazi, perché intanto tu a casa acquistavi libertà, e quanto era dedizione, superamento del disagio, per cui cioè, ti veniva anche facile essere generoso e lottare, per dire, cioè, è praticamente la coscienza di sé in primis che ti porta ad avere queste risposte di quello che puoi fare. Non è chiaro, mi guardate.
No, non volevo rispondere io per non fare un colloquio a due, quindi se qualcun altro.
Sì, comunque sull'introiezione, no? Anche noi ci ragioniamo tanto, perché effettivamente ad oggi è vero che c'è la repressione, è vero che arrivano denunce, è vero, no? E poi i meccanismi si stanno raffinando, quindi non è neanche più la responsabilità penale personale per cui ti metto in carcere, ma sono sanzioni amministrative, quindi passano per i soldi, ci sono le detenzioni domiciliari invece che carcerarie, no? Quindi c'è un controllo, è vero, diffuso, capillare, e non è che effettivamente ci vanno leggeri. Però in realtà, questo per esempio anche confrontandosi con altri compagni, non per forza in questi incontri, insomma, non è, diciamo, sembra quasi un momento in cui stanno dando un po' una botta, come a dire, beh, rientrate nei ranghi, no? Non arriva questa, cioè la repressione dall'esterno, quella proprio centralizzata che passa per lo Stato, per la magistratura e per la polizia o per la militarizzazione dei territori. Esiste, no? Però esiste quasi in forma deterrente, non quello che veramente agisce invece sono questi meccanismi di autodisciplinamento, di autocontrollo, cioè si va dallo sviluppo tecnologico che porta le persone a farsi gli occhiali Google per guardare, per vedere tutto quello che guardano durante la propria vita e rivederselo a casa la sera e fare autoanalisi attraverso lo strumento tecnologico per capire. Si va da movimenti di opinione che non sono tali ma sono invece proprio fondanti, come ad esempio le Se non ora quando, no? Questi grandi carrozzoni di donne che si autodefiniscono femministe e a cui dovremmo strappare invece questa denominazione, e che ci presentano due modelli alternativi, o la donna per male, per cui, no, è un movimento che si è costruito sull'anti-berlusconismo, che ha detto tutte quelle che la danno, che fanno, che decidono come usare il loro corpo, sono delle donne di serie B che non vogliamo tenere in considerazione, e invece devi ritornare a fare non solo la madre, ma anche la sposa del capitale, per cui devi avere un lavoro che ti tiene assorbita 200 ore al giorno, devi fare, no, devi essere, diciamo, la più sveglia sul posto di lavoro, e poi torni a casa e ritorni anche là, devi essere una moglie, no? Se sei una borghese devi avere il ruolo sociale, se sei una proletaria devi avere 18 figli, cioè, e devi tenere tutto insieme, questo ci stanno proponendo loro, no? E non sono soltanto, diciamo, non è soltanto opinionismo, questi sono proprio corpi intermedi. Cioè che in realtà dovremmo incominciare ad identificare con più forza come il nostro nemico diretto, cosa che non facciamo. Poi ci sono altri meccanismi che per esempio abbiamo cercato di sollevare, cioè con cui, che abbiamo indagato insieme per esempio alle universitarie a Roma, che è ad esempio la meritocrazia. Quindi quanto nelle ristrutturazioni degli ultimi anni, per esempio del mondo della formazione, dal liceo all'università, ma anche nelle scuole, diciamo, quelle primarie, no? Come questa ossessione valutativa, quest'ansia di valutazione sia proprio centrale in tutte queste nuove riforme, per cui ci stanno nuovi meccanismi, cioè l'insegnante, non solo lo studente viene valutato adesso con una serie di indici super scrupolosi in cui non c'è più l'intuizione, l'esperienza, il sapere e l'amore, la passione di un insegnante che deve trasmettere, no, ma è tutto indicizzato, per cui l'insegnante si trova davanti a uno studente a dover mettere 0,4 per la capacità espositiva, 0,6, cioè sono delle cose folli. Si sono hanno introdotto dei meccanismi di valutazione degli stessi insegnanti da parte, no? Creando questi presidi sceriffi che quindi, no? Come prima il sindaco sceriffo, poi c'è il preside sceriffo, per cui c'è un meccanismo di controllo anche reciproco, per cui l'insegnante diventa il controllore dell'insegnante, lo studente diventa il controllore dell'altro studente, no? E tutto questo passa per la tiritera di non siamo un paese abbastanza meritocratico, quindi se fossimo meritocratici allora avanzeremmo, no? Quando invece la meritocrazia è proprio un meccanismo di divisione classista della società, perché non tutti partiamo dalle stesse condizioni, perché non è vero che vengono rimossi gli ostacoli, no? Come dice nel senso la nostra Costituzione allo sviluppo della persona, perché tutte queste cose sono delle grandi fregnacce e quindi, diciamo, per esempio dentro alle aule universitarie dove insegnano a fare queste cose si dovrebbe andare anche lì, no? E tutto ciò, diciamo, produce una società in cui il sistema, i vari centri di potere sono molto bravi a acchiappare quello che di antagonista si vuole produrre, lo prendono loro, lo masticano un po', lo digeriscono e quindi ne fanno al massimo una nicchia di sottoconsumo, per cui alcuni modi di essere che nascono come antagonisti poi si ritrovano invece ad essere funzionali perché allargano il mercato, per esempio, no? E ci lasciano stare nei nostri recintini, come facciamo le cose dentro i centri sociali, perché no, ma là rimangono e lì vengono in qualche maniera tollerati e così facciamo tantissime altre cose. Allora, in questo noi diciamo, anche la Barbara, per esempio, nella seconda giornata utilizza la metafora del carnevale per identificare quel modo in cui sì, si rompe la normalità, ma è regolata. È comunque regolata, è circoscritta nel tempo, ci si mette ognuno il proprio vestito, la propria maschera, sappiamo che facciamo festa appena settimana e poi tutti al lavoro, no? Così come da militante politica io mi trovo sempre molto in difficoltà che mi metto la giacchetta e vado sul mio posto di lavoro dove sto in anonimato fondamentalmente, cioè sto attenta a quello che dico e sto e poi invece fuori faccio la militante politica, ma è una scissione che a un certo punto non regge, uno così o diventa schizofrenico oppure cioè, da qualche parte bisogna cominciare per risaldare questi momenti, no?
Beh, allora dico una cosa io che mi ha fatto venire in mente sia Luisa che Margherita. Allora, penso che prima di tutto qualsiasi discorso noi facciamo ci dobbiamo sempre ricordare dove siamo messe, dove siamo messi. Cioè, che tipo di società è questa e come si muove. Perché quando una parla di potere, come parlava Luisa, o come quando una parla di meritocrazia e di meccanismi, dei meccanismi di cui parlava Margherita, noi dovremmo appunto sempre ricordarci che il neoliberismo è un'ideologia vera e propria, è un'ideologia che ha dei percorsi e delle determinazioni precise che sono diverse da quella che aveva prima la società keynesiana, da quella che ci hanno, dal tipo di società che noi abbiamo attraversato fino a qualche anno fa. Fino a qualche anno fa il capitale, vuoi per il tipo di lotte che erano state messe in atto negli anni 70, vuoi per lo spauracchio del comunismo o comunque per quello che passava per comunismo o comunque per l'immaginario che apriva un discorso di questo tipo, aveva impostato una società in cui nel bene o nel male, in maniera estremamente banale, ma comunque si poteva aprire una contrattazione, no? Con il potere. Il neoliberismo, in maniera unilaterale, ha chiuso ogni tipo di contrattazione tra il sistema di potere e le classi subalterne. È stata una scelta unilaterale di parte e non, che non si può mettere in discussione. Quindi già partendo da questo presupposto, dobbiamo prendere atto che noi siamo in una società in cui il patto sociale, che era pure traballante nella società keynesiana, è rotto. Non siamo più nella società di anni fa. Noi siamo infilati in una società in cui il sistema di potere ha rotto ogni e ha chiuso ogni spazio di contrattazione con gli oppressi e le oppresse. In una situazione di questo tipo, tutte le lotte di tipo categoriale, settoriale, economico, di rapporto con le istituzioni, non hanno più senso. Non hanno più senso perché dall'altra parte c'è una controparte che ha chiuso, cioè ha chiuso ogni tipo di rapporto con te. Quindi è inutile che noi chiediamo, proponiamo, protestiamo. È chiuso, dall'altra parte è chiuso. Il patto sociale è rotto. Se il patto sociale è rotto, noi a questa società non dobbiamo più niente, ma niente, ma veramente niente. Quindi le nostre lotte neanche... cioè, patto sociale significa che seppure oppressi e oppressori, seppure dominanti e dominati, c'era un tipo di modalità di rapporto. Siccome questa non c'è più e non c'è né qui sul fronte interno né sul fronte esterno, perché tutto là il meccanismo delle guerre neocoloniali, che sono in effetti neocolonialismo a tutti gli effetti assoluto, sono la rottura di qualsiasi tipo di mediazione con i popoli del terzo mondo. O i popoli del terzo mondo si assoggettano o si assoggettano, non c'è altro tipo di spazio. È una società che è un potere che si è posto nella condizione di tende al dominio assoluto, usa in testa. Quindi in questo contesto tutte le lotte che una volta noi portavamo avanti non hanno nessuna valenza, o comunque fare un certo tipo di contrattazione, di lotte, di tentativi di recupero di diritti o compagnia bella ci usura e non ci dà niente, però noi come militanti ci usura. Quindi noi dovremmo pensare a un tipo di lotte completamente diverso. Noi, ribadisco, noi non lo sappiamo, cioè non è che abbiamo palle di cristallo, sappiamo però la società in cui siamo, sappiamo quello che è successo e sappiamo dove siamo messi. Quindi noi dovremmo porci il problema di agire in un altro modo, o comunque di cominciare a pensare in un altro modo. Una per tutte, non chiedere più, ma prenderci quello che ci spetta, per esempio.